Aquilisma. Suoni e cultura del Medioevo.
Un cordiale buongiorno da Giovanni Conti e benvenuti all'appuntamento con Aquilisma, settimanale di suoni e cultura dal Medioevo. Ritorniamo dunque a parlare di questo codice che è stato presentato, o meglio, le cui analisi, le ricerche, la possibilità di mettere in esecuzione la musica contenuta in questo codice è stata presentata dall'ensemble Mala Punica diretto da Pedro Memmersdorf. Pedro Memmersdorf è un flautista, è un direttore di coro, ma soprattutto è un ricercatore medievalista. Un ricercatore medievalista la cui fortuna dal punto di vista scientifico è avvenuta in Italia e comunque in Europa. Sì, perché Memmersdorf, nonostante questo cognome tedesco, è nato a Buenos Aires, dove ha studiato musica nel senso più ampio del termine. Ha studiato anche violino e pianoforte, ma poi ha fatto una scelta ben precisa e si è dedicato alla musica antica, in particolare nella musica che va dal 300 al 400, per cui un vero specialista di questo genere. Uno specialista talmente riconosciuto che spesso è invitato nelle diverse università italiane, ma anche dell'Europa, proprio per soffermarsi su queste problematiche. Il concerto ci ha permesso di ascoltare, in alcuni casi per la prima volta, alcune musiche contenute in questo straordinario codice che Memmersdorf ha studiato con attenzione, riuscendo a trarre da esso delle melodie e delle parti liturgiche, soprattutto, che fino a pochissimo tempo fa, posso dire fino a un paio d'anni fa, non conoscevamo, non sapevamo neppure dell'esistenza. Il codice di Faenza, il manoscritto di Faenza, così si chiama perché è conservato nella biblioteca comunale di quella città, è una raccolta di variazioni strumentali su modelli polifonici francesi e italiani della fine del 300 e dei primi del 400. Ed è un codice composto di fascicoli, 10 per l'esattezza, e 3 di questi fascicoli sono dedicati alla musica liturgica e contengono parti di diverse messe e ad alcuni momenti dell'ufficio, in particolare del vespro. Se vogliamo scendere più nello specifico, si tratta di un mottetto sacro, un inno, l'Ave Maristella, che andremo a sentire, e 3 intonazioni del Magnificat e una parodia forse corrispondente alla dossologia finale del Magnificat, il Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Un'indagine codicologica iniziata nel 1999 da Pedro Memmersdorf ha recentemente, come dicevo, portato alla luce una nuova messa cancellata e sovrascritta. Cosa vuol dire? Che nell'antichità, visto che la pergamena era un materiale prezioso e costoso, spesso quando un codice o delle parti di esso non venivano utilizzate per un certo periodo, si grattavano, si utilizzavano dei materiali abrasivi per asportare la prima scrittura, l'inchiostro della prima scrittura, e permettere così una nuova stesura e quindi un riutilizzo della pagina di pergamena. Ecco, l'esecuzione di questo nuovo materiale, assieme alla proposta di nuove ipotesi interpretative, ha motivato Mala Punica, l'ensemble Mala Punica, alla registrazione del corpus del repertorio liturgico di Faenza 117. Questa registrazione naturalmente non è ancora disponibile sul mercato, ma noi siamo stati fortunati e abbiamo potuto cogliere alcuni momenti importanti di questo concerto, come quello che andiamo ad ascoltare ora. La forza delle proposte interpretative di Pedro Memmersdorf e di Malapunica è fuori di dubbio. Una forza che deriva dalla sua voglia, dalla voglia di Memmersdorf, di andare oltre i canoni che sinora guidano l'interpretazione della musica medievale. Memmersdorf va oltre i limiti che i gruppi più famosi propongono, arrivando ad una sorta di esasperazione che va letta in senso positivo. Lo stesso termine esasperare va veramente letto in termine positivo. Abbiamo avuto la fortuna di incontrare Pedro Memmersdorf e sarà lui stesso, tra poco, a spiegarci i passaggi del suo lavoro, le idee che guidano le sue esecuzioni, come peraltro aveva già fatto nella prima parte di questo Quilisma, tutto dedicato al codice di Faenza 117. Ascoltiamo Pedro Memmersdorf. Per chi ci ascolta, che codice Faenza 117 è notoriamente frutto di più mani. Questo cosa significa dal punto di vista dei contenuti, soprattutto sotto il profilo filologico?
Lei ha perfettamente ragione, ci sono diverse mani, ma all'interno dello strato, diciamo, tra virgolette, antico, quello che interessa a noi, che sono le diminuzioni, il corpus della musicologia ha considerato tutto un'unica mano, il che non è impossibile. Io ho individuato perlomeno strati di compilazione molto diversi e incomunicati, al punto che l'analisi filologica del tipo di errore, di ripetizione, di doppione, eccetera, mi fa sospettare che in realtà non si tratti di una persona, ma di diverse persone. Non tanto diverse nella scuola paleografica, perché sono sicuramente tutti membri di uno stesso scriptorium, ma hanno diverse mentalità, sia come rapporto col manoscritto, per esempio le tecniche loro di restauro quando sbagliano, eccetera, e poi soprattutto un fattore determinante, il tipo di errore. Ecco, Faenza contiene rasure, e cioè pentimenti, momenti in cui uno scriva commette un errore, cancella e riscrive sopra. L'analisi di questi errori, ci sono circa 205 rasure di questo tipo, e l'analisi di tutte queste rasure mostra dei confini chiarissimi tra diverse mentalità. Persone che sbagliano per una lacuna culturale particolare, persone che sbagliano invece per tutta un'altra lacuna o per distrazioni di diversissimo tipo. La mia conclusione è che ci sono strati così diversi da poter individuare diverse persone. Le conseguenze filologiche sono molto forti, soprattutto se considerate insieme al fatto che l'analisi codicologica porta alla conclusione che il libro non fu rilegato in epoca antica coerente con la fruizione di queste diminuzioni, quindi non c'era un libro, c'erano fascicoli sciolti e quindi per un certo senso si può dire autonomi o non collegati tra di loro. Sapere che sono staccati e poi anche compilati da persone diverse dal punto di vista filologico intanto ci dà concordanze che non sapevamo di avere, cioè versioni diverse dallo stesso brano, e poi spiega in un certo senso una diversità stilistica che può esserci tra uno e un altro fascicolo di Faenza, non dovuta più al repertorio ma al copista.
Maestro, rimane da chiarire la questione legata agli strumenti. Lei ha inserito nella sua esecuzione sia l'organo positivo che portativo insieme al progenitore trecentesco del clavicembalo. Cosa l'ha convinta questa scelta?
Abbiamo appena inciso questo repertorio e in questa incisione c'è anche l'arpa. Il manoscritto in sé porta segni di usura inequivocabili da concludere che è stato usato direttamente quale spartito per un esecutore. Non posso dilungarmi, ma si tratta soprattutto dei danni di volta pagina. Faenza è un manoscritto eccezionale da questo punto di vista perché, contrariamente a praticamente tutte le fonti medievali in cui un brano occupa un'apertura, cioè due carte di un libro aperto, e quando c'è un giramento di pagina c'è una conclusione formale, per esempio la prima sezione di un brano è in apertura e la seconda è nella seguente apertura, è il volta pagina e quindi è, diciamo, subordinato a ragioni formali. In Faenza i brani si susseguono senza soluzione di continuità, molti o quasi tutti cominciano a metà di un foglio senza titolo, senza indicazione di autore, eccetera. Per cui i voltapagine sono in punti casuali, il che permette, data poi anche il tipo di musica, la velocità poi a cui questa musica viene suonata, di stabilire un rapporto molto interessante tra tipo di danno e velocità del passaggio finale della pagina da voltare. Questo fattore è interessantissimo e direi quasi unico in questa fonte, per cui si può stabilire quali brani sono stati usati di più, quali meno, ma comunque dalla fonte. Questo è raro. Ora, se è stato usato questo spartito, si può concludere che lo strumento che l'ha suonato questo spartito è uno strumento armonico che è capace di suonare le due parti. Pochi strumenti sono deputati a questo ruolo. Ciò però non prova che questo manoscritto sia completo, che non sia, per esempio, uno di una serie di manoscritti da essere utilizzati contemporaneamente in una situazione di esecuzione di cui noi non sappiamo niente. Cioè, può darsi benissimo che, per esempio, se c'erano due organi, manchi l'altro. Lo strumento armonico da scegliere, se deve essere una tastiera o uno strumento manuale come l'arpa o se deve avere le corde o le canne, sono state fatte tutte le ipotesi, con conclusioni molto scarse. La musicologia ha discusso questo per mezzo secolo senza, diciamo, fare grandi progressi. Né le questioni di estensione strumentale, né varie questioni, diciamo, idiomatiche hanno potuto inchiodare uno strumento come quello destinatario. La conclusione unica, forse di una certa utilità, è che è improbabile che tutta la fonte sia stata dedicata, destinata a un unico strumento. E soprattutto che la copia che noi vediamo, e questa è la cosa che a me più interessa, è una copia di altri antigrafi tra loro molto diversi. In particolare insisterei su questo fatto. Il tipo di errore che fanno quasi tutti gli scrivi di Faenza è quello di allineamento, e cioè copiare un numero superiore o inferiore di battute alla parte diminuita rispetto al tenore che lo accompagna. E la correzione di questo errore prevede poi la rasura del tenore o della diminuzione e il riallineamento corretto. Questo avviene praticamente sempre alla fine di un rigo. E l'insistenza di questo errore si può spiegare soltanto con la trascrizione da versioni non intavolate, cioè da versioni in cui la diminuzione e il tenore sono forse sì nella stessa apertura, ma non uno sotto all'altro, cioè non da partiture. Ciò potrebbe accadere una volta o due, ma è talmente frequente questo tipo di errore che ci si chiede come sarebbe successo questo errore se fossero trascrizioni da antigrafi già intavolati, in cui l'errore si sarebbe visto immediatamente.
da quasi un ventennio, dal 1987, noi conosciamo le proposte interpretative sue e di Malapunica, che è il suo ensemble. Sono interpretazioni che coniugano il virtuosismo, soprattutto vocale, penso ai microintervalli, alla microdinamica, alla forte espressività, ottenendo certo un potente impatto emotivo, ma risultando sempre al limite, estreme. Perché, maestro, la voglia di innovare o il desiderio di stupire?
Devo premettere che io non le trovo estreme, probabilmente è una questione di abitudini. L'aspetto principale che a me interessa, al di là della ricostruzione codicologica, filologica, storica, eccetera, in realtà è la grammatica, l'economia della musica e la sua capacità di non solo esprimere in quanto linguaggio, ma di creare delle situazioni anche emotive che vanno al di là della lingua, diciamo metatestuali. In questo campo, di nuovo, l'ipotesi è tutto ciò che uno ha in mano. Mi sembra riduttivo limitarsi, per esempio per il silenzio delle fonti o per la mancanza di informazione, a una ricostruzione della musica del passato negativa, mi spiego. Decidere a priori che la musica, faccio un esempio, del Settecento deve essere diversa, anzi contraria, di quella romantica che conosciamo posteriore. E poi che la musica del Seicento deve essere diversa e contraria di quella del Settecento e quella del Rinascimento diversa e contraria del Barocco. E così ci si trova una serie di divieti stilistici, che appunto chiamo negativi, dovuti non a quel che sappiamo di un periodo, ma dovuti a quel che crediamo di sapere di un altro. Noi non sappiamo la carica espressiva né la quantità di, diciamo, informazione peritestuale che questi musicisti conoscevano per loro tradizione e alla quale facevano ricorso al momento di cantare, suonare, cioè non lo sappiamo. Quindi il mio principio è: fino a prova contraria io non vieto nulla.
Ringraziamo Pedro Memersdorf di averci concesso questa lunga chiacchierata. Probabilmente lo ritroveremo con nuove uscite discografiche e non è detto che potremo ascoltarlo nel contesto di qualche rassegna medievale sul territorio della Svizzera italiana. Quilisma termina qui e vi dà appuntamento alla prossima settimana.
Rete 2. La musica della Biblioteca Comunale di Faenza, riportata in vita da Pedro Memersdorf con il suo ensemble Malapuni.